Benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 5 maggio del 2024. E Stefania ben arrivata, Dario Carnelli e Rosaria, i primi tre ad arrivare su YouTube. Daniela Barbagallo, ciao. Allora, oggi il Corriere della Sera diciamo, fa una scelta un po' diversa rispetto a tutti gli altri giornali del mondo e apre in genere il Corriere, diciamo, è il giornale più borghese, più establishment, più ordinato anche nelle sue aperture. Per tre oggi il Corriere della Sera decide di aprire su due temi completamente fuori dall'agenda degli altri giornali. Il primo è una cosa sua, l'allarme medici. Per la verità, su questa roba dell'allarme medici, Repubblica e Messaggero negli anni scorsi, nei mesi scorsi, hanno fatto un sacco di battaglie. Secondo, quello che risulta al Corriere della Sera, 20.000 medici sarebbero pronti all'esodo, fa pagina 2 e 3 del Corriere della Sera su questo. Alla ricerca all'estero, e si tratta soprattutto di giovani 35-40 anni e pensionati, e andrebbero all'estero anche per stipendi migliori, guarda caso, ma non solo per quello, anche per evidentemente possibilità di esperienze superiori rispetto a quella italiana. Quindi vi potete immaginare quello che succede, l'intervista al medico che sta a Cambridge, quella che è andata da un'altra parte. Insomma, è una roba che, devo dire la verità, abbiamo visto un po' di volte anche su altri giornali. La cosa non è che la rende meno grave il fatto che venga apportato al Corriere della Sera, però è ovviamente un po' un déjà vu. Mentre la cosa incredibile del Corriere della Sera è questa roba del titolo di pagina 1 del Corriere della Sera. Io mi sono chiesto come mai il Corriere apre su una cosa che gli altri giornali rubricano come una piccola notizia, e ve la leggo: calcio. Club sotto controllo, piano del governo e proteste. Evela in esampaio, Evelina in esampaio, grazie per il badge che hai acquistato. Cioè, il quotidiano Corriere della Sera è l'unico giornale che dà un'importanza così fenomenale alla proposta del ministro dello sport Abodi di fare una nuova authority, tra poco lo spiegheremo, che controllerà i bilanci delle squadre di calcio. Vuole questa authority controllare i bilanci delle società di calcio, che oggi sono controllati da un'altra authority che si chiama Covisoc. Prima che cambiate canale, cioè andate a farvi qualche cosa di più divertente questa domenica, vi spiego quello che succede in maniera molto semplice. Le squadre di calcio hanno dei bilanci che probabilmente come posso dire, che manca l'organizzatore dei Monopoli potrebbe avere più incasinate, perché poi danno valori ai loro giocatori, poi si scambiano i giocatori a dei valori incredibili, e negli ultimi 20 anni i bilanci delle. Cioè, se vi dicono fidatevi di un bilancio di una società di calcio, lasciate perdere. Tra l'altro, il governo ogni anno, ogni governo, persino questo, fa un sacco di favori a queste società di calcio. Guai a toccare il calcio, quindi si fanno dilazioni delle imposte, mentre a voi fanno un culo così se non pagate le imposte. Se una società di calcio, anche la vostra impresa, se una società di calcio tutti insieme dicono non possiamo pagare le imposte, beh, insomma, si fanno delle straordinarie rateazioni e si cerca sempre di far di più. Anzi, si lamentarono molto che quest'anno, mi sembra l'udito, per il fatto che quest'anno si evitasse di fare l'ennesima rateazione. Cosa succede? Che questi bilanci però sono controllati da questo organismo che si chiama Covisoc, e questo organismo è della Federazione Calcio. Quindi è come se io controllassi me stesso. Quello che vuole fare il governo è fare un'autorità indipendente tipo antitrust, tipo Consob, che controlli i bilanci, ma che non sia espressione delle società di calcio, sava sandir. Quindi non è che c'è un grande controllo nelle società di calcio, si vuole semplicemente dire i vostri bilanci, magari cerchiamo di farli controllare a qualcuno che non sbaglia come ha sbagliato negli ultimi anni il Covisoc, che ha avuto però anche presidenti straordinari, perché all'interno del Covisoc a un certo punto fu nominato presidente il mitico Ukmar. Però il punto non è questo, il punto è il rilievo, diciamo, polemico che ne dà il Corriere della Sera. Questa cricca, come la chiama Zorrino 58, non vuole essere smontata, e c'è questa coincidenza che i giornalisti del Corriere della Sera ci hanno insegnato ed abituato a ricordare, perché sennò noi ce lo dimentichiamo, di chi è il Corriere della Sera? Toc toc! E di un signore che è anche proprietario di una squadra di calcio che si chiama Torino, così come il Berlusconi era proprietario del Milan, così come tanti altri sono proprietari di squadre di calcio. Quindi l'idea che il Corriere, in totale indipendenza rispetto al proprio editore, a proposito di libertà di stampa, in maniera completamente liberale, abbia deciso di dare così tanta importanza a questa riforma, dicendo che la riforma è una riforma che rischia di minare l'indipendenza delle squadre di calcio, ma de che? Beh, insomma, in questo caso, permettete un po' di ingenuità giornalistica, non penso che derivi da una critica nei confronti di questo governo, il fascismo, l'autoritarismo, eccetera, ma dagli interessi molto più concreti e semplici di un editore che ha anche una squadra di calcio che evidentemente avrà dei conti straordinari, sicuro, perché figurati un po' voi se non ci sono dei conti straordinari da parte di Cairo, se no quello te querela. Allora, ci sono tre cose che io vi consiglio straordinariamente di leggere oggi se avete qualche dubbio su come andare a votare, e il primo che dovete leggere è di Concita De Gregorio. Concita De Gregorio e insieme a Flavia Perina non ne sbaglia uno. Io se la domenica non leggo una Perina, una Concita di questo livello, mi arrabbio, perché è come aver perso un punto di riferimento, no? È come aver perso Ululì, Ululà, lì ci stanno i lupi e là ci sta il castello. Concita De Gregorio, Ululì. Se il cinema che abbiamo visto è premiato ai Davide Donatello, esattamente quello con cui mi sono permesso di aprire ieri la zuppa di porro, quei film sono un film che connettono finalmente il popolo. Chi l'ha detto che i film non sono di popolo? Il film della Cortellesi è stato visto da un sacco di gente, e quello il bel messaggio. Cioè, non quello della politica, non quello di San Giuliano, quella politica con queste risse elettorali, invece questi film tutti belli, uniti, straordinari. Bene. Verissimo. E ho fatto un piccolo ricerchino su Google. Il film della Cortellesi, che non ha vinto lei, 42 milioni di incassi, cioè stiamo parlando di una roba pazzesca, cioè il pubblico ha pensato che quello fosse il film più di successo probabilmente della stagione. Io Capitano di Garrone, che ha vinto, comunque è andato molto bene per gli standard italiani, 6,85 milioni. Terzo elemento del pezzo della Concita De Gregorio, quello straordinario film di Riondino, quello che ha messo la Meloni a testa, la Russa a testa in giù, poi l'ha rimessa a testa in su, insomma avete capito, quello là, Riondino. Il film di Riondino ha guadagnato nelle sale, ha incassato nelle sale, magari guadagnato 782.000 euro. Cioè stiamo parlando dello zero assoluto, tra l'altro prodotto da Rai Cinema. Tutti e tre i film sono stati prodotti da Rai Cinema, quindi in questo regime, come dice Repubblica, come dice Concita De Gregorio, sono stati prodotti dei film che lei trova straordinari per il successo di pubblico. Non è vero, perché quello di Riondino il pubblico se l'è cagato zero, e peraltro questi film sono stati fatti con i nostri soldi, dei contribuenti, perché sono stati prodotti da Rai Cinema, e benissimo ha fatto Rai Cinema a produrli con Del Brocco, perché il regime fascista ha prodotto dei film che hanno avuto un grande successo popolare, che peraltro parla male di quel regime fascista. Giuseppe Gemma, notifica, sei stato nominato amministratore del gruppo WhatsApp esperti di patrimoniali e salvapiedi, sei un genio. La seconda cosa che vi voglio far mettere in evidenza è il body shaming, cioè sostanzialmente l'insulto che si fa nei confronti dei politici e degli avversari. E chi potrebbe essere la persona perfetta per parlare di body shaming? L'ex figlia di Camerati Missini, oggi progressista straordinaria, la signora Flavia Perina. Si apre il sipario e lei finalmente combatte contro tutte le grandi battaglie del progressismo che evidentemente sanno parte del suo DNA. La destra è il vizio del body shaming, e devo dire la verità che il primo esempio che prende sul body shaming è quello di un dirigente dei Fratelli d'Italia di Napoli, cioè il cui valore, diciamo, significativo per il gruppo Fratelli d'Italia è come quello di migliaia di dirigenti del PD o di altri partiti che si sbaglia a prendere come archetipi del partito, perché sono semplicemente dirigenti che fanno cazzate. Anche questo ne fa una enorme, perché paragonare e mettere in un post la Schlein con l'uomo di Neanderthal può far ridere un bambino di 5 anni, ma per un dirigente politico è una minchiata a casa mia. L'altra parte invece prende la cosa tremenda, l'altro secondo body shaming prende una politica che non è una dirigente ma è un'eletta e si candida, che è la Ceccardi della Lega, e la Ceccardi prende la sua foto e quella della Salis e fa o lei o me. Ma mi spiegate che cazzo di malattia devi avere per pensare che questo è un body shaming? A parte il fatto che io trovo la Salitz bellissima, a me non piace, dal punto di vista politico, ma non trovo il paragone della Salitz all'uomo di Neanderthal soltanto nella testa un po' bacata di qualche giornalista, quello sia body shaming, perché se tu vedi la Salitz non pensi a body shaming, pensi a Salitz, pensi a Salitz se volete condannata, Salitz comunista, Salitz che va a rompere le cose, il cliché che la destra attribuisce alla Salis, ma devi vedere la Salis, una che se metti in una foto lo fai per body shaming, vuol dire che A, non capisci un cazzo di donne, e questo può succedere per la perina, e B, è un pregiudizio pazzesco nei confronti di tutti quanti. Tant'è che la Ceccardi, straordinariamente, che cosa ha detto? Guardate, io non mi scuso manco per un po'. O lei o me, continua a dire che o lei o me, e fa benissimo a cercare di non chiedere scusa, perché sennò si cade nella trappola di merda di questi, sì, Kinni Pompeo. Pensa che io sono quella roba lì, io la Salis non la trovo una brutta donna, abbi pazienza, non la trovo una brutta donna, ma che cazzo ti posso dire? Ma comunque la Salis non è l'archetipo, ancora con questo archetipo oggi, della brutta donna. Se dice o lei o me, anche un bambino piccolo capisce che o lei o me vuol dire i miei valori contro i suoi, il comunismo suo, il filo comunismo mio, e questo vuol dire, no? Punto, basta. Invece no, c'è anche il body shaming nella foto della Ceccardi con la Salis. Questi hanno un problema qua nel cervello, hanno un problema qua nella corteccia cerebrale, soprattutto se sei un ex missino alla Fini, alla Perina, che vai dall'altra parte, hai un serio, serio, serio problema. Riesci a fare per la stampa un pezzo sul body shaming prendendo come esempio, ne avresti tanti altri, la questione della Salis con la Ceccardi, fantastico. Poi c'è invece la terza cosa che vi segnalo, è l'intervista ad Amendola che chiude il cerchio, insomma, dell'intelligenza. Amendola, l'uomo che conoscete tutti per i film fatti su Mediaset, l'anti-berlusconiano feroce, dice: voterò la Schlein perché finalmente ho trovato un partito che funziona, comunque che ha una sua identità, e dice: l'Italia è anche piuttosto garbato nei confronti della destra, però dice quella cosa talmente scontata che tutti quanti noi ci aspettiamo. Cioè, cosa dice la sinistra della deriva in questo momento? Qual è la deriva di questo paese? Questo mi fa impazzire, degli attori, degli intellettuali, non dicono mai una cazzo di cosa originale, mai. Qual è la deriva? Oh, è arrivata la Meloni e c'è la deriva orbaniana. Ma cazzo, inventatevene una nuova, trovate qualcosa di nuovo, di più originale. L'unica cosa è la cazzo di deriva orbaniana. E che cosa dice il grande intellettuale che è stato, ha visto i fascistelli sotto casa sua perché sua madre era comunista e quindi è comunista anche lui? Che il rischio è la deriva orbaniana. E dove lo dice? Sul giornale che denuncia la deriva orbaniana. Stupendo, stupendo. E molto bello invece il titolo di apertura seria di Repubblica di oggi, perché Repubblica di oggi parla delle reazioni che la NATO potrebbe avere se ci fossero da parte dei russi e soprattutto se ci fosse da parte di Kiev la rottura della sua barriera nei confronti dei russi. Cioè, il vero tema di oggi è che Kiev non ce la fa più e la NATO deve cercare di capire quando e come mettere gli alert su come e quando intervenire se dovessero, per esempio, attaccare la Moldavia, insomma, una serie di operazioni che mi sembrano molto più interessanti rispetto a tutto quello che ci siamo detti fino ad ora. La tregua a Gaza dovrebbe esserci perché ci sarebbe il sì di Hamas, e Molinari però, in un bel pezzo racconta una cosa su cui bisogna riflettere molto più seriamente di quanto abbiamo fatto fino ad ora, cioè le alture del Golan che gli israeliani ripresero e conquistarono nella guerra del 67, che hanno annesso nel 1981 e sono al confine con la Siria, che furono fondamentali ovviamente perché l'attacco dei siriani da quelle alture prendeva Israele, diciamo, a piedi nudi, e quindi gli israeliani si sono tenute, queste, giusto o sbagliato che sia, però questi sono decisamente territori occupati che non facevano parte degli accordi del 47 e della spartizione prevista dall'ONU. Però sulle alture del Golan, il punto sostanziale di cui parla oggi Molinari, si sono installate le truppe russe, e l'idea che i russi in Siria abbiano un peso sempre superiore è una cosa che deve far pensare come nello scacchiere medio orientale sia pesantemente entrata anche il tema di geopolitico Russia-America, Russia-Occidente. Il giornale, tra l'altro, su questo possibile Trega con Hamas, mi spiega in prima pagina la cosa che non ho capito, ma perché Hamas dovrebbe ridare questi ostaggi che sono state la sua fonte di legittimazione terroristica fino ad ora? Perché pare che ci sia la possibilità da parte di Israele di liberare Barghouti, il condannato israeliano e palestinese, che però ha una fortissima leadership tra i palestinesi, certo non leadership filo Hamas. Quindi insomma è una storia molto complicata che bisognerà vedere nei prossimi giorni. Sulla politica vi segnalo due cose, cioè Feltri che dice: io non voterò Vannacci, ma capisco perché Vannacci piaccia, perché a me piace Giorgia, dice, però Vannacci dice le cose che molti di noi pensiamo ma non riusciamo a dire. Grazie Elisabetta. No, titolo del mio nuovo libro ancora non c'è. Sulla riforma della giustizia, la proposta di Nordio della separazione delle carriere, separazione dei CSM e l'alta corte che giudica i magistrati, per sintetizzare la proposta di cui abbiamo parlato ieri, oggi il magistrato del Tribunale di Roma Cisterna al Messaggero dice: guardate, c'è una maggioranza silenziosa di giudici che alla fine non è contrario alle riforme e non vuole unirsi alla cagnara che in genere si fa ogni volta che il governo propone una riforma. È una battaglia che fanno questa cagnara pochi PM. D'altronde si vede bene che quando si deve assegnare e fare una battaglia per un giudice da qualche tribunale, nessuno si scalda. Quando si deve trovare invece un procuratore, succede la fine del mondo. Sulle università vi segnalo, e concludo con questo, un pezzo straordinario di Mario Aiello sul Messaggero, che ci spiega come è questo sentimento, i 10 comandamenti di coloro che fanno l'intifada universitaria in giro per il mondo. Beh, insomma, sono i 10 comandamenti di quelli che dicono che la storia è soltanto lo scontro tra oppressori ed oppressi, e gli oppressori si devono dunque far perdonare, e gli oppressi si devono far risarcire, capite bene dove andiamo a finire, che rinnegano i nostri principi di libertà, perché anche questi sono figli delle oppressioni e oggi ci permettiamo di parlare della libertà. E poi l'altra cosa molto interessante, un terzo comandamento, ma ce ne sono 10, è molto interessante questa idea, cioè che con la fine del Novecento la Shoah ha esaurito il suo credito, cioè abbiamo ammazzato 6 milioni di ebrei, ho capito, però sta roba l'abbiamo potuta celebrare per tutto il Novecento, mo basta, questa roba qui ne abbiamo reso atto e ne abbiamo dato atto durante il secolo scorso, adesso andiamo avanti. E qui c'è un palestinese, cioè un filo palestinese, Eyad Abu Assad, viva la Palestina. Le università dovrebbero vergognarsi, Lucia Gavarini, dovreste parlare che l'Ucraina ha perso, cavallette fritte, vaffanculo, nel senso che datti un nome e un cognome, conosci Settembre Nero? Direi proprio di sì, ed è il rischio che qualcuno attribuisce, l'ho sentito e l'ho letto nei giorni scorsi, a quello che potrebbe avvenire, ad esempio, a Parigi con l'inizio delle Olimpiadi in questo luglio del 24, ed è una tragica, tremenda coincidenza. Settembre Nero, Monaco, 7 ottobre, luglio di Parigi. Bellissima volta piede dietro di te, ti ringrazio. Orazio Gallo Chef 81, ma chi fa i promo di Quarta Repubblica non lo so. Ci vediamo domani con la zuppa e ovviamente con Quarta Repubblica. Ciao.